Le 16:39 secondi siamo giunti allo spazio del Voi che sapete e oggi vogliamo parlare del rapporto tra musica e pubblico nell'era dello streaming globale, come si sta trasformando questo rapporto e cosa significa oggi parlare di ascolto in un ecosistema che si avvicina al miliardo di abbonati. Da queste domande prende avvio la nostra puntata dedicata proprio all'evoluzione dell'industria musicale digitale a partire da alcuni dati recentissimi che fotografano forse un cambiamento ormai strutturale. Fino alla fine del 2025 gli abbonati ai servizi di streaming musicale nel mondo hanno superato i 920 milioni con una crescita annua superiore al 10%. Al centro della discussione non soltanto i numeri ma le implicazioni culturali di questo scenario, e allora noi appunto vogliamo parlare di tutto questo insieme ai nostri ospiti. Dapprima do il benvenuto ad Alceste Airoldi. Buon pomeriggio, Alceste.
Buon pomeriggio, Lucia, e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
E il nostro secondo ospite di oggi è Antonello Boez, musicista e produttore discografico. Buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio a tutti.
Partiamo magari dai dati, Alceste. Come possiamo interpretare questo numero? 920 milioni è davvero tantissimo.
Sì, è veramente pazzesco. Una volta un tempo si poteva dire, no, dimmi che cosa ascolti e ti dirò chi sei. Adesso invece dobbiamo aggiornare completamente anche questa frase e dire dimmi come ascolti, attraverso quali piattaforme, quali playlist, quali suggerimenti algoritmici, piuttosto invece. È logico che abbiamo un patrimonio musicale che è vastissimo, uno streaming che è aumentato, si avvicina ormai al miliardo, giustamente come dicevi tu, ed è inquietante anche per certi versi, è consolatorio ma per altri versi inquietante. Inquietante perché sono esattamente 921,6 milioni, con una crescita del 10,01% rispetto all'anno precedente. Crescita che è determinata non solo da una, chiamiamola, rivoluzione tecnologica, ma sono proprio, e quindi non solo gli strumenti, ma è cambiato anche proprio il parterre, la platea si è ampliata e si è ampliata questo aumento sensibile, pari sia il 70%, si è determinato questo aumento grazie alla come dire, partecipazione alle piattaforme da parte delle popolazioni dell'America Latina.
Quindi un nuovo pubblico.
È stato un nuovo pubblico e anche un nuovo vocabolario. Se fino adesso le piattaforme avevano prevalentemente parlato lingua inglese, adesso invece anche la lingua spagnola fa da padrone, e questo è un'altra diciamo questione che bisognerebbe esaminare e verificare quanto quindi si sia modificato il mercato in definitiva.
Certo.
Perché oltre a tutte le playlist, ci sono playlist personalizzate, suggerimenti automatici, classifiche che sono costruite in tempo praticamente reale, noi abbiamo ovviamente pensato sempre all'algoritmo come uno strumento tecnico, ma di fatto l'algoritmo è diventato un nuovo mediatore culturale, tale da portare anche a una platea differente e con anche un linguaggio musicale e non solo, anche quello testuale, modificatosi nel corso del tempo.
Certo, ma allora giro una domanda ad Antonello Boez, forse è una domanda un po' retorica, però questo aumento appunto di abbonati appunto ai servizi streaming presuppone che la musica stia diventando o sia ritornata a essere una centralità nella vita quotidiana di molti?
Io non farei una diretta correlazione tra le due cose, purtroppo. Credo semplicemente che il trend della vita sui social, attraverso i social, e la musica sta diventando di fatto un altro modo di vivere la società digitale online, prosegua nel suo percorso. Magari piuttosto che questo, mi piacerebbe sottolineare come l'influenza sociale di tutto questo macro fenomeno, dove poi ricade anche la musica e la parte culturale che la musica porta dietro, si sta evolvendo di fatto, perché le piattaforme non portano con sé solo il mezzo attraverso cui poi si può ascoltare la musica, le piattaforme riescono a dare nuovi strumenti di esplorazione a grandi fasce di popolazione. E questa ha ripercussioni culturali, dà possibilità di aperture di generi di vita relativamente alla musica, di sviluppo di musiche diverse in canali e contenitori che forse, questa la vedo come una nota positiva e mi piace vederlo in questo modo, e questo è un aspetto molto positivo di questa trasformazione.
Certo, abbiamo infatti parlato anche proprio appunto di questi nuovi mercati, l'America Latina, ma anche l'Asia, Alceste, come cambia poi il sistema musicale quando appunto ci si apre anche a queste nuove visioni, questi nuovi mercati?
Ma il sistema musicale prende atto, soprattutto e molte volte condiziona anche il nuovo mercato, ne prende atto, lo utilizza, lo sfrutta al meglio e ovviamente cerca anche di condizionare poi gli ascolti, di direzionare gli ascolti. E come accennava anche Antonello prima, cioè il problema qui è fondamentalmente legato anche in relazione alla tua domanda ovviamente, e l'interrogarsi, cosa dobbiamo chiederci, cosa ci dobbiamo, su quali punti interrogarci criticamente. Cioè sul fatto che la nostra soglia di attenzione è diventata veramente molto scarsa nel corso del tempo e quindi anche per la musica non abbiamo molto tempo per ascoltarla. Allora ci rivolgiamo a queste piattaforme proprio perché molte volte le piattaforme ci semplificano la vita e quindi ci condizionando anche il mercato, perché se poi io mi lascio prendere supinamente dall'ascolto della musica, faccio per dire latinoamericana, visto che ne stiamo parlando, e io non partecipo attivamente a quel mercato, sto solo subendo passivamente un ascolto che viene fatto come una sorta di rumore di fondo più che altro. Non c'è un impegno vero e proprio. Il mercato reagisce sicuramente bene, nel senso che poi, aumentando il numero degli stream, aumentando anche il numero degli ascoltatori mensili, è logico che questo abbiamo poi un mercato che reagisce anche dal punto di vista dei live, abbiamo questa ripercussione anche nel mondo dei live. D'altro canto, molte attività musicali sono influenzate da quelle che sono piattaforme, da quelli che sono gli ascolti sulle piattaforme, che a loro volta sono influenzati da quelli che sono le visualizzazioni sui social.
Certo.
È tutto un po' una sorta di cul-de-sac.
Non si può uscire da questo circolo. Ma allora appunto...
Difficile.
Antonello Boezio, se queste sono le premesse, ovvero appunto l'ascolto passivo e tutto quello che anche Alceste ha sottolineato, un musicista, un produttore discografico o appunto un musicista, come si pone di fronte a questo? Cambia anche magari la dinamica con la quale fa musica?
In realtà mi piace, sempre riagganciandomi ai discorsi che stanno venendo fuori e alle parole di Alceste, vorrei però guardare il fenomeno da un altro lato. Di fatto non ci sono solo aspetti negativi legati alla diffusione così massiva della fruizione musicale e non solo, anche quella dei social in generale, dei contenuti in generale. Io cercherei di sottolineare e di evidenziare quelli che possono essere in potenziale gli aspetti positivi, quelli a cui si aggrappa di fatto chi fa musica oggi e quelli che cerca di esplorare e di capire chi fa musica oggi e ne produce di nuova. La possibilità di aprirsi ad un mercato così grande è comunque una cosa a cui un musicista singolo dalla sua sala prove non poteva ambire di poter accedere così facilmente.
Certo.
Oggi, seppur in maniera così massificata, seppur in maniera con meccanismi da social e da web, si può accedere a una varietà davvero infinita, una marea di utenti può accedere a una varietà infinita di musica e di fatto questo, se in un futuro regolamentato, gestito, organizzato in una maniera diversa, potrebbe essere un vantaggio. Ad oggi stiamo vivendo una trasformazione ulteriore, un periodo di trasformazione che ormai è molto lungo, che però non abbiamo ancora capito come si assetterà, e quindi i musicisti continuano a fare musica e a distribuirla adattandosi ai sistemi e a come si evolvono.
E allora noi appunto stiamo parlando di streaming e rapporto tra pubblico e musica, e io mi sono divertita a musicare questa puntata proprio andando su una di quelle playlist che ci propongono proprio queste piattaforme, una di quelle playlist, e ho fatto partire la riproduzione casuale. Allora la prima canzone che mi è uscita secondo appunto la playlist, l'algoritmo, è stata quella di Olivia Rodrigo, Stupid Song.
New York City's never looked so blue. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love is a cage that makes you feel free. And all the girls at this party are so cool. It's never been a thing that I could do. But I can't help but imagine what you say when you speak of me. You're a spark in the dark, and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say. I'm a heart made of wax, and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt, it is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say.
Olivia Rodrigo, Stupid Song, e appunto stavamo parlando proprio di queste piattaforme di streaming, ma soprattutto anche delle playlist generate anche dall'algoritmo. Alcesta Eroldi, secondo te quanto conta oggi appunto che le playlist vengano generate ormai dall'intelligenza artificiale rispetto magari invece a una scoperta, come me la ricordavo io, una scoperta più classica delle canzoni e dei brani, anche magari attraverso i media tradizionali? Alceste, non ti sentiamo. Allora proseguiamo magari con una domanda con Antonello Boezza. Intanto proviamo a richiamare Alceste. Appunto, abbiamo parlato delle trasformazioni del mondo musicale e della produzione musicale del giorno d'oggi. Secondo lei quali saranno i prossimi passi, se appunto ci sono dei passi concreti, oppure verso cosa si andrà per quanto riguarda la produzione musicale?
Beh, innanzitutto io sono fermamente convinto che le nuove tecnologie, che continuano a rinnovarsi, io ricordo di aver utilizzato questo termine forse alla fine degli anni 90, quando si iniziava a parlare di nuove tecnologie, e non ho mai più smesso. Oggi si parla di intelligenza artificiale come di un cambiamento epocale, e di sicuro lo è, però è vero anche che nelle mani dei musicisti, dei producer, dei cantanti, è uno strumento come tanti ne sono passati, anche con caratteristiche diverse, magari più affascinanti e con uno sviluppo in potenziale più importante, ma di fatto non è altro che un altro strumento all'arco dei bravi musicisti che hanno fatto il loro percorso per poter sviluppare qualcosa di nuovo. Ecco, io la vedo così, non c'è solo quella parte in cui l'intelligenza artificiale, l'algoritmo, attraverso gli algoritmi creano le playlist e inducono all'ascolto. Vedo anche molto forte la possibilità di interazione con la mente umana e le capacità dei musicisti per sviluppo di cose nuove che ancora non riusciamo a percepire quali saranno, ma si inizia ad utilizzare in maniera creativa già tanto in questo ultimo anno, e credo che sarà il trend del prossimo futuro di sicuro.
Certo, e allora abbiamo intanto recuperato Alceste Airoldi. Riprendiamo appunto dalla domanda dalla quale eravamo partiti. Appunto, la scoperta di nuova musica adesso avviene per la maggior parte attraverso queste playlist generate dall'intelligenza artificiale, e appunto l'intelligenza artificiale, come ci stava anche dicendo Antonello Boezza, poi entrerà a far parte della produzione musicale, e già è già parte appunto anche di questi processi, ma quindi i media tradizionali non contano più per quanto riguarda la musica e la scoperta appunto di nuovi artisti?
Ma io sono dell'avviso che ci vuole sempre un'equità, ecco, e anche un contemperamento degli interessi e di quelle che sono anche le evoluzioni tecnologiche che stiamo avendo. Quindi io penso che invece ancora, non dico che ci possa essere un recupero, ma ci possa essere un'interazione tra quelle che sono le ricerche effettuate grazie all'intelligenza artificiale o anche ad altre tecnologie, e quelle che invece sono le attività più tradizionali. Sicuramente anche le piattaforme, anche Spotify o anche altre piattaforme come Spotify, possono consentire sia una ricerca passiva, e cioè io non ricerco niente, subisco quello che mi viene mandato dall'algoritmo, oppure possono anche prevedere, come d'altro canto diciamo faccio ancora io, forse perché appartengo alla vecchia generazione, invece opero direttamente con una ricerca anche approfondita.
Certo.
Il problema qual è? È che abbiamo uno sconfinato, un mare magnum veramente di musica a disposizione e di ricerche che si possono effettuare. E questa è la cosa più bella da una parte, più affascinante, più democratica sicuramente, ma anche molto più sconvolgente, perché ovviamente non ci consente di muoverci secondo una ricerca che molte volte può apparire anche eccessivamente leggera, perché abbiamo fretta di sentire il maggior numero di musica possibile. Mm-hmm. Questo è il problema fondamentale. C'è la cosiddetta coda lunga del catalogo digitale, che già in passato prometteva un maggiore pluralismo, si è realizzata quella, la coda lunga proprio che vivevamo già nell'epoca del CD. Però la distribuzione dell'attenzione continua ad essere fortemente concentrata. Pochi artisti, questo è il problema fondamentale, pochi artisti, no? A fronte di questa ricerca che si può fare e che alcuni fanno, torno a dire, io sono il primo che l'effettua, però a fronte di questo non abbiamo ancora una molta, molta gente che viene trascurata e che finisce in un calderone enorme, dove poi soltanto pochi artisti raccolgono una quota enorme degli ascolti. Taylor Swift, Billie Eilish, Zara Larsson, Sabrina Carpenter, tutta questa gente sicuramente sì, ma gli altri poi rimangono veramente con delle percentuali, non dico ridicole, ma sì, ecco, questo è il problema fondamentale.
Certo, allora mi riaggancio appunto a quello che stavi dicendo tu, Antonello Boezio. Quindi il mondo dello streaming non è sostenibile per la maggior parte degli artisti, oppure si riuscirà in futuro a trovare un modo per renderlo sostenibile?
Ma questa è una sfida di fatto aperta. Oggi il mondo dello streaming non rappresenta sicuramente qualcosa di utile per che gli artisti vengano sostenuti, sicuramente non nella parte preponderante, però si è trasformato di fatto, piuttosto che in un sostentamento, in un mezzo di divulgazione più liberale, più democratico di quanto fossero case discografiche major un tempo, ma sicuramente più difficile da interpretare, perché oggi non si vedono gli sviluppi futuri, non si riescono a decodificare ancora. Però effettivamente è un po' un riciclo storico. Quando negli anni 60 si iniziava a fare nuove tecnologie con gli strumenti digitali, si cercavano di copiare gli strumenti dell'orchestra, poi la musica elettronica si è trasformata in uno strumento che ha avuto la sua voce. Quando c'è stata la crisi del disco, del CD, e si è trasformato tutto in musica liquida, la musica liquida ha ritrovato un percorso per cui diventare un mercato a sé stante. E quindi credo e sono fiducioso del fatto che anche questa trasformazione si adatti e trovi una sua strada per la produzione, perché i musicisti possano continuare ad esprimersi.
tema davvero interessante, quello dell'intelligenza artificiale, della musica. Ne abbiamo parlato più volte qui a Voi che sapete, e siamo quasi giunti purtroppo in conclusione di questa nostra trasmissione. Volevo fare ancora un paio di domande ai nostri ospiti. Innanzitutto abbiamo parlato soltanto appunto della musica ascoltata tramite i nostri telefoni, i nostri mezzi, ma Antonello Boezio, secondo lei queste modalità o queste nuove modalità che sono apparse negli ultimi anni, nell'ultima decina d'anni, influenzano anche poi la parte relativa ai live per quanto riguarda i musicisti?
Sì, purtroppo sì. Qui lo dico con un po' di rammarico, perché effettivamente lo strumento dello smartphone principalmente non avvicina l'ascoltatore alla qualità musicale, anzi è molto penalizzante, fa risultare ascoltabile, carino, fruibile un pezzo musicale attraverso un cellulare. È un'operazione chirurgica spesso costruita a tavolino, perché è proprio lo strumento ad essere un limite di per sé, e di conseguenza influenza gli algoritmi, di conseguenza influenza il mondo dei social e tutto il macro movimento di cui parlavamo.
Certo.
E senza dubbio influenza anche i live, che vivono dell'affluenza della gente, e quindi dove c'è il pubblico, dove c'è lo strumento, poi si concentrano anche i fruitori dei concerti.
Certamente.
Quindi questo è un tassello ancora, un nodo ancora non sciolto.
Uno dei tanti nodi non sciolti, appunto, per quanto riguarda le tecnologie e la musica. Al Cesta Eroldi abbiamo iniziato appunto la nostra puntata parlando del traguardo, quindi quasi 1 miliardo di abbonati, di utenti di queste piattaforme. Secondo te quale sarà il prossimo passaggio relativo proprio appunto all'ascolto musicale?
È una domanda veramente impegnativa, ma io penso che ci sia una tendenza, la tendenza sarà ad aumentare ancora di più questa percentuale, che si è incrementata di oltre il 10% di nuovi iscritti, questo sicuramente sì, anche se non voglio fare veramente il vintage o l'âgé a tutti i costi, ma vedo anche le tendenze proprio delle vendite, anche nell'ambito di quelle che sono le statistiche e i dati che arrivano dal mercato, che c'è una netta e forte e sensibile ripresa delle vendite del vinile. Mm-hmm. Ma dico, questo già era una tendenza che già si aveva nel corso del tempo, era già stata evidenziata, però adesso sta continuando ad aumentare in maniera più che considerevole. Quindi, e questo anche coinvolgendo non solo persone particolarmente, come dire, attempate, ma coinvolgendo i giovani che continuano, hanno preso questa abitudine anche di utilizzare le audiocassette. Quindi penso che un ritorno anche al passato, vista anche la condizione della musica, proprio dal punto di vista della struttura, io penso che un ritorno al passato ci sarà anche, e che andrà di pari passo con una ferma permanenza da parte delle piattaforme nell'ambito del, chiamiamolo, del cuore delle persone.
E allora staremo a vedere quello che accadrà nell'industria musicale. Intanto ringrazio i nostri due ospiti, grazie mille Antonello Boezio per essere rimasto con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche ad Alceste.
Grazie a te Lucia, e grazie a tutti i nostri radioascoltatori, e un caro anche ad Antonello.
Rete 2.